nel pomeriggio siamo un pochino meno lucidi, dopo pranzo soprattutto. Vorrei fermarmi su quel passo immediatamente successivo al brano di stamani, quindi siamo arrivati al Matteo stamattina 14:36. Adesso passiamo al capitolo 15 fino a incontrare la successiva guarigione / miracolo, quella che va sotto il nome di guarigione della figlia di una cananea. Però prima di commentare questo brano vorrei leggervi due paginette, così per qualcosa di simpatico, e riferimento a quello che dicevo stamattina, ho pensato che forse leggere questo testo possa dare l'idea di quello che volevo dire stamattina, cioè quando dicevo che la natura fa il suo corso, noi siamo comparsi in un momento di questo grande cammino della natura, almeno del conosciuto, perché poi c'è l'inconosciuto, perché per adesso noi sappiamo, dato la scienza, data la tecnologia, siamo arrivati a questo punto ovviamente di conoscenza, ma chissà cosa ci rivelerà il futuro. Quindi la natura fa il suo corso, non guarda in faccia certamente l'umanità, l'umano, noi facciamo parte di questa natura ovviamente, di conseguenza. E buongiorno Luca. E estrapolo queste pagine da un testo che io scopersi un po' di 2 anni fa forse, è un testo che vi consiglio di leggere, ma non fosse altro così. A me ha cambiato parecchio prospettiva, ecco, è di un personaggio, si chiama Willis Jäger. Allora, si scrive Jäger con la J, J-A-G-E-R, questo è il cognome, J-A-G-E-R con la diesi sulla A, che in tedesco diventa Jäger, Willis Jäger. È un personaggio... sono stato a dirvi la storia di questo personaggio, ma non ha scritto moltissimo. In realtà tiene ancora molti incontri, molte conferenze. Questa è una raccolta di discorsi che ha tenuto in diversi anni, raccolto in questo volume dal titolo L'essenza della vita, edito da Edizioni La Parola. È un volumetto di... ...454 pagine. No, ma non è... Mi ringrazierete, ecco. No, adesso... Però è un testo, secondo me, a chi l'ho dato da leggere... lascia qualcosa. Poi c'è un altro libro, altri due libri suoi. Uno è un'intervista che ha concesso tempo fa, che è diventato un libro, è diventato. Ma vorrei leggervi questo. Lui inizia una sua conferenza con queste parole. Vorrei cominciare raccontando una storia. Dai dati più recenti risulta che il cosmo esiste da circa 17 miliardi di anni. Volendo comprimere questi 17 miliardi di anni in un solo anno, ogni mese corrisponderebbe così a poco più di 1 miliardo di anni, ci troveremmo di fronte uno scenario di questo tipo. Avete già sentito, no? Sono tentativi di... Io stamattina parlavo delle 24 ore, lui lo spalma in 12 mesi. In seguito al misterioso Big Bang, la materia originaria comincia ad espandersi contrapponendosi alla forza di gravità e raffreddandosi al contempo. In una frazione infinitesimale del primo secondo del primo gennaio già si era creata la materia. Dapprima si sono formate le particelle elementari e subito dopo i nuclei atomici più semplici. Qui abbiamo un fisico nucleare, quindi Fabio, tu poi intervieni. L'idrogeno e l'elio. Prima ancora della fine di gennaio avviene la separazione fra radiazione e materia e nascono le prime galassie. A metà agosto, dal crollo di una nuvola di gas e polvere, si forma il nostro sistema solare. Sulla Terra nascono dapprima strutture chimiche complesse, seguite da strutture biologiche. A partire da metà settembre sono presenti le prime rocce sulla superficie terrestre. All'inizio di ottobre si formano alghe fossili. Nel corso di 2 mesi si sviluppa un'immensa varietà di piante e di specie animali a partire dalle acque. Il 19 dicembre le piante cominciano a popolare i continenti, il 20 dicembre le masse continentali sono ricoperte di boschi, la vita si crea un'atmosfera ricca di ossigeno, il 22 e il 23 dicembre dai pesci si sviluppano anfibi a 4 zampe che si muovono alla conquista delle terre paludose. Da questi il 24 dicembre si sviluppano i rettili che conquistano anche la terra asciutta. Il 25 dicembre nascono i primi animali a sangue caldo. Accanto ai dinosauri che stanno dominando la scena, in tarda serata compaiono i primi mammiferi. Nella notte del 30 dicembre cominciano a formarsi le Alpi. Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, quindi nell'ultimo giorno, da una razza di scimmie si sviluppa la specie umana. 5 minuti prima della mezzanotte vive l'uomo di Neanderthal, 15 secondi prima di mezzanotte nasce Gesù Cristo, mezzo secondo prima di mezzanotte ha inizio l'era tecnologica. Lui si chiede. Alcuni scienziati americani affermano tra l'altro di aver scoperto un cosmo non proveniente da un tale Big Bang. Sembra che i sistemi cosmici vadano e vengano senza un inizio e una fine. In un tale contesto cosmico, che significato hanno la nascita e la vita di Gesù come uomo, gli ultimi 15 secondi della storia dell'universo? Gesù è comparso lì. Come si è manifestata la realtà divina in altre galassie? Non si manifesta sempre ovunque in tutto ciò che assume una forma? Non è il principio strutturale dell'evoluzione? Dobbiamo davvero cercarla al di fuori? Che cosa significano redenzione e risurrezione dei corpi? Tra 1 milione di anni, questo è interessante, tra 1 milione di anni l'essere umano avrà percorso rispetto all'uomo odierno una distanza pari a quella dell'uomo attuale rispetto alla scimmia. Quale sarà dunque la specie nella quale risorgeremo? Interessante, eh? Che importanza hanno 80 anni di una vita umana rispetto ai miliardi di anni dell'evoluzione cosmica? Qual è il significato del tempo, dell'eternità? Che senso hanno i sistemi concettuali umani, le tesi dogmatiche? Per quanto ancora potremo parlare di Dio come se l'intero universo ruotasse intorno alla Terra? Nel corso dell'evoluzione cosmica lo spirito si è certamente sviluppato anche migliaia di altre volte in altre galassie. Lo spirito è infatti la materia prima che costituisce ogni cosa. Perché dobbiamo operare una separazione d'ordine dualistico? Queste sono le domande che si pone all'inizio di questo testo, che poi andrà a rispondere durante tutto il libro a queste domande. Ma questo ve lo dico perché c'è una certa... pare che noi, anche noi cristiani, quando facciamo della riflessione, la teologia, quando... pensiamo che tutto sia nato con noi, mentre c'è una storia che ci precede, vedete, di cui noi siamo soltanto l'ultimo secondo di ma neanche l'ultimo. Allora dovremmo acquisire proprio uno sguardo molto più ampio, molto più ampio. Allora quando cominciamo a guardare così, in maniera così ampia, le grandi domande si relativizzano in qualche modo. Allora chi è Gesù Cristo in tutto questo? È il cristianesimo, è i dogmi, e le nostre verità per cui abbiamo fatto disastri, no? Per... Non sono qui a dare risposte, ovviamente, vi lascio la lettura del libro, che è molto interessante, ma tanto per... volevo finire un po' il discorso di questa mattina. Anche quando leggiamo il Vangelo, dobbiamo tenere presente che quando diciamo il cristianesimo è la religione vera, ma io penso che dobbiamo rivelatizzare tutto, relativizzare tutto, entrare nel relativo tutto. Dobbiamo, ecco, maturare un pochino questa, una visione un pochino più ampia, perché è importante. Jäger a un certo punto scrive: è come se per noi tutto ruotasse ancora intorno alla Terra, no? Noi siamo come se fossimo il centro dell'universo, ma noi non siamo nulla, noi siamo un pulviscolo in un cosmo immenso di miliardi e miliardi di galassie, di stelle, no? Ecco, se cominciassimo ad ampliare un po' gli orizzonti, penso che sarebbe anche importante. Questo il testo, ve lo consiglio caldamente. Lo feci, ogni tanto mi faccio vivo anche dal mio padre spirituale. E ho detto: senti, ma ho scoperto questo libro, l'ha sfogliato, ma cosa leggi? Cioè, mi ha smontato subito. Però poi mi ha detto che l'avrebbe studiato e non letto, l'avrebbe studiato. Vabbè, va. Era così per introdurre. Guarigione della figlia di una cananea. Siamo a Matteo 15, 21, 28. Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Quello che segue va sotto il titolo di molte guarigioni presso il lago. Gesù continua a guarire, questo è un episodio redazionale, e poi c'è la seconda moltiplicazione dei pani, quindi interessante che i due episodi che abbiamo letto oggi sono incorniciati, possiamo dire, dalle moltiplicazioni dei pani, perché anche Matteo ha due moltiplicazioni, la prima e la seconda. Gesù, dice il testo, lui si passa dall'altra riva, lui ha compiuto la traversata. Geograficamente la traversata è passare nella zona pagana. Tiro e Sidone diventa una sorta di termine tecnico nel Vangelo per dire il territorio pagano, dove non era più territorio di Israele, possiamo dire. Lì c'erano i pagani, c'erano i cananei, c'erano queste pagane, che poi non vuol dire essere senza Dio, erano persone che avevano molti dei, in questo senso qua. Si ritirò verso la zona di Tiro e Sidone ed ecco una donna cananea venuta da quelle regioni. Questa donna è una donna che si avvicina a Gesù, l'ebreo, non dimentichiamo mai che Gesù è un ebreo, che ha vissuto da ebreo, è morto ebreo, non è che si è convertito al cristianesimo, Gesù è morto ebreo. Questa donna di un territorio altro si avvicina a Gesù e comincia a gridare, non per sé, ma per la figlia, alla figlia tormentata da, dice il testo, da un demonio. Lo dico per l'ennesima volta perché è importante: quando noi troviamo il termine demonio nel Vangelo, non pensiamo al demonio, alla Amort, ecco, no? Qui demonio non è Satana, non è un'entità personale, ovviamente, di possessione. Con la parola demonio in tutto il Vangelo si definisce tutte quelle forze, quegli impedimenti che un uomo può vivere, che gli impediscono di compiersi in pienezza, cioè è tutto ciò che diminuisce l'uomo. Questo è il demonio per il Vangelo. È tutto ciò che impedisce alla persona di compiersi, di realizzarsi, di vivere, uso la parola felice, ma nel senso proprio di pienezza d'uomo, no? Ecco, questo è il demonio, ma non è Satana, non è un diavolo, ecco, non è il diavolo, stiamo attenti, Poi, per una serie di motivazioni storiche, siamo arrivati a concepirlo così. Ma il demonio come Satana non appartiene alla visione evangelica. Poteva essere una malattia. Vi ricordate quando il padre porta il figlio, dice che è un indemoniato. Perché? Perché schiumava e veniva buttato nell'acqua e nel fuoco. Ma certo, era un epilettico, quindi l'epilessia veniva letta come una forza demoniaca. Quindi il demoniaco è tutto ciò che non è conosciuto, che provoca male in qualche modo all'uomo, che non gli permette di compiersi. Quindi possiamo dire è demoniaco tutto ciò che non è ancora conosciuto. Anche qui si aprirebbe tutto un mondo. Vedete, questo riguarda anche la divinità, no? Noi gettiamo su Dio, abbiamo gettato su Dio, noi umani, gettato su Dio e sul diavolo tutto ciò che era per noi incomprensibile. Quando pensate il fulmine, il tuono era una manifestazione del divino, no? Una malattia, un qualcosa di inconosciuto, inconoscibile, era questo. Quindi io credo che ancora oggi rischiamo di proiettare su Dio tutte le nostre incomprensioni anche. o peggio ancora le nostre proiezioni dei nostri deliri in fondo, di onnipotenza, le nostre frustrazioni anche, no? Dio è ciò che io non riesco ad essere, per questo che deve essere onnipotente, perché sono impotente. Deve essere un giudice perché io non riesco a giudicare in maniera retta. E avanti così. Questa donna ha una figlia che è malata, è una figlia diminuita in questo senso, e comincia a gridare. Solo che è una cananea, questo è un problema. È una cananea perché non fa parte di Israele, non fa parte neanche del gruppo di Gesù. Cioè, fuori di metafora, questa donna non potrebbe chiedere nulla perché non può vantare nulla. Matteo sta facendo, tra le righe, una forte sottolineatura, una forte critica, in realtà una critica, alla religione, perché come tu sei lontano da Dio e pensi che Dio possa rivolgerti un'attenzione? E questo è il tipico modo di ragionare della religione, in cui ci siamo dentro in pienezza, anche noi. Cioè pensare che Dio ci risponda, che sia Dio che in qualche modo si colleghi con noi, nella misura in cui noi ci portiamo dentro qualcosa che meriti la sua attenzione. Appunto il nostro essere religioso, il nostro essere cristiani, il nostro essere battezzati, la nostra morale, no? Allora sì, che Dio mi guarda con un occhio di benevolenza, quindi come per dire sì, a te mi rivolgo, agli altri no però. Ecco, questo è un tema che chi ha seguito ancora questi incontri lo sa benissimo, ci sono fermati molte volte, però vedete, torna continuamente nel Vangelo. Continuamente. Questa donna non merita nulla. Cos'ha da vantare? Questa donna non ha nulla da vantare. È una senza Dio, o se vogliamo, è una pagana piena di dei. Una donna fuori di Israele. Non fa parte del popolo eletto. Con che coraggio si rivolge a Gesù? Ecco, con che coraggio? Ma lei invoca, pur essendo una lontana, una maledetta, perché per gli occhi di Israele, per il più ebreo, era una maledetta, ecco, malgrado tutto lei grida, Signore. Interessante. Signore. Ecco, Matteo ci sta dando una lezione di fede. Questa è una donna con una fede incredibile. La fede è proprio questo, sentirsi ontologicamente poveri. Cioè questo non poter contare su nulla. La fede facesse leva su una prestazione, su un merito, cesserebbe di essere fede. Cioè la fede non può fondarsi su nulla. Guardate che questo aspetto è molto importante e fa molta fatica entrare in un pensiero cristiano, sapete? Perché noi cristiani pensiamo sempre di avere un qualcosa di più, ecco, qualcosa di più. Confronto a Dio, noi cristiani siamo un pochino avvantaggiati. il Vangelo ci dice che non funziona così. Il Vangelo ci dice che non funziona così. Nessun vantaggio nei confronti di Dio, neanche il battesimo, sapete? La povertà, questa povertà ontologica, cioè di non avere meriti, di non avere punti da avanzare, ecco, è impressionante notare come già nella scrittura, già nell'Antico Testamento viene fuori ogni tanto, poi nel Vangelo esplode questa mentalità totalmente alta. Questo invito a non spaventarci se in noi non c'è nulla di bello, di puro, no? Per attirare lo sguardo di Dio, perché Dio non guarda questo, Dio non guarda questo. Cioè non è la nostra santità, la nostra purezza, la nostra fedina penale pulita, no? Ad attirare lo sguardo di Dio, non è questo. Ecco, allora capite che diventa un simbolo questa donna, ovviamente, diventa un simbolo. Siamo tutti questa donna cananea, abitiamo tutti fuori dal territorio, siamo tutti un po' pagani in questo senso, ma fortunatamente. Perché forse il miracolo sta proprio nel riconoscersi tali. Cosa possiamo avanzare, vantare, per attirarci lo sguardo di Dio? Cosa? Ecco, il Vangelo ci dice che non possiamo. Possiamo dire, saremmo salvi nel momento in cui non ritroviamo nulla in noi che meriti di essere salvati, ecco. Perché l'amore è gratis, diciamo stamattina. L'amore è gratis. Gratis vuol dire gratuito, che non è legato a quello che io sono o che ho. Questo vale a livello anche antropologico, lo sappiamo bene. L'amore o è gratuito, se no, se l'altro ha qualcosa che lo rende amabile, c'è da dubitare di quell'amore, capite? L'amore non direbbe mai ti amo perché. Ecco, un amore che dicesse ti amo perché, boh, tu chiudi e te ne vai. Cioè, perché tu mi ami perché magari trovi in me qualcosa di amabile. Io sarei preoccupato se qualcuno mi amasse perché trova in me qualcosa di amabile. Cioè, proprio quando non trova nulla in me di amabile, allora credo nel suo amore. Infatti si dice, ma come fai ad amarmi per come sono? E io ti amo perché ti amo, non perché trovo in te qualcosa che muove il mio amore, capito? Sì, l'innamoramento è diverso, e poi ci si innamora perché tu sei, no? Però dura. La sfida dell'amore è proprio dopo, che io ti amo perché in te non trovo nulla di amabile. È quello l'amore. L'amore riempie vuoti, riempie abissi. Ecco, allora Matteo ci sta proprio portando a questa verità. Noi, ecco, il Dio che è in noi è un Dio che mi ama così. Ovviamente stiamo usando parole umane, cioè sono simboli, sono perché stiamo toccando veramente l'essenza di Dio. Però è importante perché siamo tutti come questa donna che arriva da territori improbabili e che non troviamo nulla per renderci amabile, ecco gli occhi di Dio, e scoprire che sono amato proprio perché Dio non trova nulla in noi di amabile. mentre forse siamo cresciuti un po' alla scuola di una certa religione che ci dice che io devo fare certe cose, devo vivere in un certo modo, perché così Dio mi ama. E quando non riesco, allora chiedo perdono, perché ho offeso te, infinitamente buono, degno di essere amato, sopra. Ma in realtà è proprio il contrario, è Lui che mi ama, soprattutto quando, appunto, io tocco l'abisso. Gesù, questa donna, ecco, poi Matteo costruisce questo episodio in maniera molto, molto particolare, anche perché in realtà sembra che questa donna non venga ascoltata immediatamente. Questa donna di grandissima fede, perché si affida a un amore gratis. L'altra volta mi ricordo, due volte fa, avevo fatto l'esempio anche di Maria. Maria, la madre di Gesù, è una di queste donne, cioè non, perché viene guardata da Dio? Ma perché se lo meritava? Questa ragazzina di 12-13 anni, sconosciuta al mondo, che non era neanche di nessuna discendenza, Giuseppe era di discendenza davidica, lei no, non era nulla, non aveva un pedigree d'eccellenza, vive in un villaggio sconosciuto, una regione sconosciuta. Ma chi era Maria? Poi noi abbiamo dovuto dire che è l'Immacolata Concezione, quindi ha guardato il fatto che è l'unica creatura che non è stata macchiata dal peccato, quindi, però lì fermiamoci, io no, non vado oltre, ecco. Però è come se avessimo dovuto trovare qualcosa in Maria che meritasse questo sguardo, no? Però cade tutto, capite? Ora, Gesù fa attendere, ma è molto bello notare l'atteggiamento pedagogico da parte di Gesù. Gesù sta facendo compiere a questa donna una sorta di purificazione del desiderio. Una purificazione del desiderio. Ho detto prima che questo brano è incastonato tra due moltiplicazioni dei pani. Al centro della moltiplicazione dei pani, a un certo punto Gesù dice: andate a vedere quanti pani avete. Andate a vedere. Cosa significa? È che la stessa domanda la pone a questa donna e la pone a noi. È come se dicesse: quanti tesori possiedi e a cui poter ricorrere prima di venire da me? È interessante. Ecco, la necessità di purificare i nostri desideri, le nostre domande, i nostri bisogni. Chi è Dio per noi? È uno tra i tanti dei che abbiamo nello scaffale, che tiriamo fuori in certe circostanze? Perché sapete che abbiamo tanti dei noi. È vero che diciamo credo in un solo Dio, ma poi abbiamo tanti dei, piccoli dei a cui ricorrere per avere la vita un po' salva, ognuno i suoi dei, a cui ci si prostra, di fronte a cui ci si inginocchia, no? Di fronte a cui ci si consuma anche la vita, no? Ci si sacrifica per queste idee. Allora la purificazione del desiderio, no? Vai a vedere quando io sono uno tra i tanti, dice Gesù. Ecco, la fede chiede proprio questo, un vuoto affinché Lui possa agire. Ciò che Dio cerca da noi è soltanto questo vuoto. chi è addentro un po' un discorso di meditazione, indipendentemente da una meditazione cristiana, qualsiasi tipo di meditazione, l'obiettivo è proprio questo, l'obiettivo è creare, no, piano piano, durante la vita meditativa, ecco, questo vuoto che poi scopri che è la massima pienezza, ma questo vuoto perché finalmente il divino possa appalesarsi, possa emergere, possa, non dico giungere d'altrove, ma emergere da dentro. Ecco, il vuoto, una parola pericolosa, vuoto, però, tanto per rendere l'idea, però questo spazio di non presunzione perché il Dio possa emergere da noi. Ecco, questo Dio cerca. Questa attesa che Gesù sta facendo fare a questa donna è perché questa persona possa proprio creare questo vuoto. E io credo che anche le nostre preghiere siano dei piccoli dei a volte, a cui ricorrere per ottenere qualcosa, per sperare qualcosa. La preghiera di domanda di questa mattina, questo moltiplicare preghiere, questo moltiplicare atti religiosi, cultuali, per attirare Dio a noi. Ecco, l'attirare Dio a noi è già, è quello che non va, abbiamo detto. Perché Dio può emergere soltanto in questo vuoto assoluto, anche di preghiera, anche di atti cultuali, anche di atti religiosi, perché Dio non può essere invocato. Invocare come attirare a sé la divinità è tipicamente pagano, ma Dio non ci sta a questo gioco. Ecco, questa è la purificazione del desiderio, la purificazione di tutti i nostri agganci, tutti i nostri appigli religiosi, anche culturali, celebrativi. Ora, la domanda forse che dobbiamo farci, o meglio, provare a dare un nome a cosa veramente ci bisogna nella nostra vita. Ecco, a che punto siamo con la nostra purificazione dei desideri? Chi è Dio per me? Cosa vuol dire che io dico parole, preghiere, che io celebri i sacramenti, che vada a messa, che dica rosari? Che cosa vuol dire in ultima analisi? Cosa mi aspetto? Ecco, per questo che secondo me la mistica, frequentare i mistici, frequentare i grandi mistici potrebbe dire qualcosa di significativo per il nostro cammino, sapete? Perché i mistici vanno tutti in questa direzione. I mistici sono queste persone che fanno crollare tutto, perché il tutto possa emergere, l'essenziale possa emergere. Quando non c'è più l'io, c'è Dio. Quando smetti di cercarlo, lui compare. Quando non invochi più come inteso come pretesa, no? Come a volerlo attirare, lui emerge finalmente. Nel silenzio lui parla. E avanti così. Siamo nel paradosso, ma la mistica è tutto questo cammino di paradosso. Ecco, forse definirci, chiarire a noi stessi innanzitutto la differenza tra essenziale e superfluo. Cos'è essenziale nel nostro rapporto con Dio e ciò che è superfluo? È un po' il discorso dell'essenziale necessario che facevo la scorsa volta. La differenza tra essenziale e superfluo, in fondo, è sapere cogliere la differenza tra ciò che è eterno e ciò che è caduco. O se vogliamo, saper cogliere in ogni momento ciò per cui vale la pena vivere e morire. Può stupire, e questa frase di Gesù ha creato molto scandalo nella storia, cioè quando paragona in fondo questa donna, o meglio, il popolo, ecco, che stava dall'altra parte, li chiama cagnolini, ecco, che è poi un eufemismo, dà del cane al pagano in qualche modo, no? Ma venivano chiamati così, Gesù, teniamo conto che è un ebreo e si è formato anche, no? Quindi probabilmente erano frasi che venivano, erano dei cani, i pagani, i non ebrei, ecco. Alla fine però, dopo questa lunga purificazione, abbiamo detto che è metaforico, se vogliamo, questo racconto, quindi dopo questo lungo apprendistato, ecco, della purificazione del desiderio, questa donna fa questa professione di fede splendida. Anche se i cani non possono avanzare nessun merito, no, per essere sfamati dal proprio padrone, ecco, però anche loro ricevono il pane. Ecco, questa è bellissimo, perché Gesù elogia la fede di questa donna. Ecco, questa donna finalmente ha scoperto il segreto per far emergere Dio in sé, per fare esperienza del divino. Non riconoscersi portatrice, detentrice di nulla, nulla. Finalmente c'è Dio, dice Dio. Ed è impressionante che, se voi sfogliate il Vangelo, gli elogi di Gesù riguardo alla fede delle persone sono sempre elogi verso persone lontane: una donna pagana, un centurione romano, prostitute, disgraziate. È incredibile, eh? Mai che abbia detto a un fariseo o a un sacerdote del Tempio: guarda che uomo di fede. Perché la fede non è questo. Parlavo prima con qualcuno, dico, la fede non sta nella religiosità. La fede non è compiere atti cultuali, ho detto. Questa non è la fede. La fede è anzitutto questo spazio, questo riconoscere la consapevolezza, questo vuoto, questo spazio, questa non presunzione per farsi inabitare, far emergere, e poi, allora, c'è poi il secondo momento, dove ti espelle fuori di te, dal proprio ego, e comincia a prenderti cura degli altri. Ecco. Però come primo momento, questo spazio, questo vuoto, dove il divino si impossessa di te. Quando tu la smetti di agire, finalmente sei agito da questo Dio che cresce in te e poi comincia a farti agire. Quindi la non azione, intesa come azione religiosa, ecco, questa non azione religiosa ti porta a essere agito da Dio, cioè l'azione di Dio in te che poi ti espelle fuori di te ad agire verso i fratelli. Questo è il circolo dell'amore. E questo è il circolo di questo episodio che ha vissuto questa donna. Infatti la figlia viene guarita, ma la figlia cosa vuol dire? Una figlia malata vuol dire avere, o meglio, la figlia guarita è segno della vita guarita. Cioè il nostro futuro è il futuro di questa donna. Non possiamo pensare che si sia limitata alla guarigione di una figlia. È la discendenza, è il futuro, è l'eternità che viene guarita. Perché se tu entri in questa ottica, tu sei già risorta, tu sei risorta. Anche se sei senza Dio, ma in questa povertà assoluta, finalmente emerge da te, in te Dio, e ti porta a prenderti cura di qualcuno, allora la tua vita è risorta. Questa è la guarigione della figlia. Ed è interessante che abbia preso una pagana. Questo è impressionante. Perché non fa mai esempi presi dall'establishment religioso del Tempio? Perché? Perché mai un ebreo, mai un sacerdote, uno scriba, un fariseo? Perché erano troppo pieni di sé, troppo pieni di religione, troppo religiosi. Gesù ha sempre contestato la religiosità, perché impedisce, paradossalmente impedisce l'affermarsi di Dio, la religione. Impedisce. È un po' il discorso di Marta. Marta si sbatte per Gesù, e ma dice, ma Marta non funziona così. E Maria, cioè l'altra che fa spazio a sé in questo vuoto interiore, e questa è la parte migliore che va coltivata. Quindi veramente io credo che molta religiosità, non parlo di religione, ma parlo di religiosità, faccia più danno che altro allora un cammino di compimento dell'umano, perché impedisce paradossalmente l'azione di Dio in noi. Ma quanta fatica si fa, sapete, a far passare queste cose? Quanta? Il sacrificio, allora, no? Il sacrificarsi, tutte le azioni che in qualche modo possano catturare la benevolenza di Dio, ecco, queste cose si fa molta fatica. Questa donna diventa modello di fede, che accoglie la parola, lei che è una donna lontana, eppure il suo vuoto parla di salvezza. Parla di salvezza. Ecco, Gesù elogia la fede dei lontani, perché come se fossero meglio disposti all'azione di Dio in loro. Cioè, un contenitore vuoto, capite? Un contenitore vuoto è certamente più predisposto a cogliere un liquido che uno pieno. Ma anche se è pieno di cose belle, anche se fosse pieno d'oro, non può riceverlo. Cioè, un vaso, questo è un detto cinese, un vaso è prezioso in quanto vuoto, perché è la condizione sine qua non per essere riempito, no? Ecco perché Gesù elogia la fede dei lontani. Ma Dietrich Bonhoeffer lo diceva, no? Nel suo bellissimo diario, dice, ma io mi sto rendendo conto di avere molta meno difficoltà a relazionarmi con i non credenti, con i lontani. Sembra incredibile, dice, ma trovo un terreno più fecondo lì che magari tra i pastori che frequento, tra i miei studenti del seminario, no? Ecco, faccio meno fatica a parlare con loro, cioè a parlare di Dio con loro, perché c'è già un terreno predisposto, mentre chi è sempre nelle cose religiose, o meglio dire religiosità, loro sono già tutto e pensano di essere dalla parte di Dio perché hanno Dio sulla bocca. Ecco, non si è dalla parte di Dio perché si ha Dio sulla bocca, sapete? Perché avere Dio sulla bocca non vuol dire ancora nulla. Bene. questo è la donna cananea, metafora, ovviamente, della nostra avventura cristiana.